Una vittoria nettissima del Rassemblement National, ma che andrà confermata nel turno di ballottaggio che ci sarà tra una settimana. Là si capirà se il partito delle Pen e Bardella ha la maggioranza dei seggi e la possibilità di formare un governo, e parliamo della Francia naturalmente, ma il dato politico è questo. L'Italia guarda al Piemonte, soprattutto alla Valle d'Aosta, dove alluvioni e fiumi di fango hanno travolto alcune aree, a Cogne hanno evacuato 500 persone. E poi c'è l'occhio molto attento sul disastro calcistico di sabato, sulla conferma di Spalletti alla guida della nazionale, le richieste di dimissioni per Gravina arrivate da una parte della politica, e lui che dice no, si va avanti, c'è un progetto. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Dai Simone, che è lunedì, caffè e giornali sono già pronti e l'embolo è già partito.
Simone Spezia.
Perché i veri protagonisti siete voi.
Sì, sì.
So voi, però io sabato poi ho dovuto vedere Germania-Danimarca, anche se non avevo particolarmente voglia, perché ho detto voglio vedere una partita di calcio, tutto sommato, visto che sono partito così. Oggi in maniera un po' spericolata, però secondo me interessante dal punto di vista della provocazione, se volete, il professor Massimo Cacciari scrive di calcio, cioè non scrive di calcio in realtà, scrive dell'Italia e scrive di calcio, dato che abbiamo un po' questa mania, non so quanto centrata, anzi spesso poco centrata, di mettere a paragone le vicende calcistiche come una sorta di metafora del paese, il paese che crolla, il paese in difficoltà. E invece il professor Cacciari ne prende il tutto per dire no, questa in realtà sembra quasi dire è una metafora un po' dell'incapacità di prendersi responsabilità, un po' dell'incapacità di analisi, un po' dell'agire sul momento, no? Come i loro colleghi dei piani alti, scrive Cacciari, i dirigenti del calcio non amano le comparazioni. Cosa ha condotto il nostro paese a un deficit pubblico così alto? Come affrontarlo? Perché altri paesi con strutture simili alle nostre riescono a tenerlo sotto controllo? Analogamente, quali caratteristiche strutturali presenta il calcio spagnolo, tedesco, inglese per non incorrere nelle nostre ripetute figuracce? Se c'è qualche ostacolo nel limitarle, lo si indichi con chiarezza e si progetti di rimuoverlo. E quindi regge un po', questo paragone con il paese. Dunque, lunedì 1 luglio alle 6:34 minuti e 10 secondi, Carmelo Larucella regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, voi se vorrete come sempre al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Bene, allora alle 8:35 poi ne parleremo un po' più diffusamente, e ditemi anche voi se volete come leggete questo risultato delle elezioni francesi, il risultato del Rassemblement National che arriva intorno al 33,5%. E questo nuovo fronte popolare, quello della sinistra, che arriva al 28,5%. il partito di Macron intorno al 22%, i repubblicani intorno al 10%. Questo il quadro di massima, e che poi andrà arricchito, giusto per chiarirlo, tra una settimana con il ballottaggio. L'Assemblea nazionale, lo ricordiamo che il Parlamento francese ha 577 deputati che vengono eletti in altrettante circoscrizioni. Chi ha più del 50% dei voti con almeno il 25% degli elettori registrati ha vinto automaticamente, quindi vince al primo turno, un po' come succede, tanto per dire, per i sindaci, però conta anche l'affluenza. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si va al secondo turno il 7 luglio con la partecipazione di tutti i candidati che abbiano superato almeno il 12,5% dei voti. Questo che cosa vuol dire? Che troverete dei ballottaggi che sono un po' strani rispetto a come li intendiamo noi, nel senso che a volte ci sono tre candidati e in quel caso scattano i patti, come vengono detti, di desistenza, nel senso che se uno è convinto, come già sta di fatto succedendo per esempio dalle parti del partito di Macron, ma anche Mélenchon in parte lo sta dicendo, dove i candidati arrivano terzi, per far fuori il Rassemblement National si dice, si fa ritirare il candidato e si dice concentrate i voti sul candidato che ha maggiori possibilità di vittoria. È quello che è successo fino adesso, cioè quella che è stata questa sorta di cordone di sicurezza che c'è stato, così è stato chiamato, naturalmente cioè non c'è valutazione politica in questo, semplicemente così è stato chiamato, intorno appunto al partito guidato da Marine Le Pen e prima dal padre, naturalmente. Innanzitutto, cosa ci dicono i dati di oggi? Quindi tutto sarà da vedere naturalmente nella prossima settimana. I conti dei parlamentari, secondo Ipsos, tanto per darvi un'idea, su 577 nel primo turno ne verrebbero eletti tra i 65 e gli 85. Questo per dare la misura, e quindi questo primo turno ci dice qualcosa, ma ci dice molto dal punto di vista politico, ci dice poco dal punto di vista di quello che succederà a livello istituzionale. E quindi da chi sarà composta l'Assemblea nazionale, chi quindi avrà la maggioranza e come sarà composto il prossimo governo, perché ovviamente con un ballottaggio tutto è possibile, evidentemente. Detto ciò, il dato politico è oggettivamente atteso e insieme impressionante. Atteso perché i numeri del Rassemblement National della destra francese erano, in termini percentuali erano più o meno quelli, ma c'è stata una grandissima affluenza alle urne. Ricordo tra parentesi che in un paese che è nostro vicino, paragonabile per molti aspetti eccetera eccetera, si può votare per corrispondenza e si può votare per procura, e quindi possono votare i francesi all'estero. Ci sono tutta una serie di cose che qua fatichiamo a praticare, che sono la normalità nelle democrazie di tutto il pianeta, mentre invece, come abbiamo visto già nelle scorse elezioni, in Italia evidentemente non sono possibili per motivi che non riusciamo a comprendere. Scusate, piccolo primo embolo. Quello che dicevo, in termini percentuali siamo vicini a quello che dicevano i sondaggi, e complimenti ai sondaggisti perché ci hanno preso. Proprio la crescita dell'affluenza però fa sì che la quantità di voti presa dal Rassemblement Nazionale in termini di numeri assoluti è letteralmente enorme. Si parla di 11,9 milioni di voti, sono il triplo di quelli del 2022, quindi di 2 anni fa sostanzialmente, e molto vicini al record dei 13 milioni e 300 mila voti presi da Marine Le Pen, però al ballottaggio alle ultime elezioni, alle ultime presidenziali contro Emmanuel Macron. È un cambiamento, dice Bardella, il leader del Rassemblement National, sarò il premier di tutti.
À nouveau, 3 semaines après les élections européennes, qui ont entraîné la convocation de ces élections législatives anticipées.
Dunque, Bardella. Dice Marine Le Pen, il blocco macronista è stato praticamente cancellato.
La démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement National et ses alliés en tête.
Ho da dire che questa analisi, se è consentito, è discutibile, nel senso che comunque il partito macronista ha preso il 22% delle preferenze. Certo, è quello che esprime il presidente. È un presidente che però era nettamente in calo di consensi. Un 22% è un risultato sul quale, tutto sommato, mi pare di poter dire Macron può fare conto, anche perché... È un 22% che per certi versi vale più di quel 28,5% della sinistra unita. Sinistra che si è unita pur avendo delle gravi divergenze interne su tutta una serie di argomenti e delle gravi tensioni interne. Quindi di fatto è un partito di centrodestra, come vogliamo chiamarlo, centroliberale, quel che volete, che al momento vale il 22% alle elezioni legislative francesi, e poi vedremo che cosa succede. Certo, non è una vittoria per Macron, ovvio, però è un risultato che tutto sommato non mi pare così terrificante. Certo, ripeto, i numeri dell'Assemblement National sono notevoli. Il premier francese Gabriel Attal dice ai candidati arrivati terzi, nella chiave nella quale dicevamo poco fa, non un voto deve andare all'Assemblement Nazionale, quindi rinunciate, lasciate.
Et je l'assume car nous avons fait ce choix dès le premier tour dans plus de 60 d'entre elles. Cela passera par le désistement de nos candidats. Non, le maintien en troisième position.
Questo il quadro francese, poi torneremo a parlarne naturalmente alle 8:35. Qua vedo già delle letture su qualche giornale, ma sono sui riflessi italiani di tutto questo. Sono letture, mi pare un po' stanche, no? Pagine di giornale fatte quasi per riempire in una giornata un po' morta, perché al momento non si vede un granché. L'Italia guarda in questo momento a quello che è successo in Piemonte e Valle d'Aosta, dove la perturbazione tra l'altro si sta spostando verso il nord-est. Il paese di Cogne è isolato a causa di una frana, l'avete sentito anche in GR24, 500 persone evacuate in elicottero, tra cui turisti, danni a Cervini, a danni nell'Alpe Veglia, nella zona dell'Alpe Veglia, con 120 persone evacuate, smottamenti anche in Piemonte e... una dichiarazione della sera di ieri del capo della protezione civile Curcio, che dice: vedete come funziona la prevenzione, sapevamo che sarebbe arrivata una perturbazione forte, abbiamo chiuso la strada di Cogne e questo ha fatto sì che quasi che ci siano stati danni, naturalmente, ma non si siano registrate vittime. 3 morti invece in Svizzera, in Valle Maggia, in Ticino, e 3 nell'est della Francia. I turisti in attesa dell'elicottero al TG3 a Cogne.
Siamo da tutto il giorno qua.
Non c'è altro modo di scendere?
Assolutamente no. E questa mattina, quando ci siamo svegliati, mancava l'acqua, i telefoni non funzionavano, insomma la situazione stamattina era drammatica.
E dal canavese, un abitante di Busano, sempre al TG3, sentiamolo.
La nostra casa è intatta e adesso andiamo poi a controllare il tetto, però questa qua è distrutta, cioè non ci sono parole.
E questa è la situazione. Il tutto mentre dall'altra parte d'Italia, in Sicilia, prosegue una situazione di siccità drammatica, in Sicilia e non solamente in Sicilia. Che cosa ancora? Vabbè, parliamo di ritiri. Quello ipotetico di Spalletti non è mai stato sul piatto, in realtà. A proposito di tutto questo, vabbè, sentiamo la voce di Gravina, va.
Non possiamo pensare di porre in essere degli atti che determinano dei danni ancora superiori rispetto a quelli che potremmo vivere in momenti di questo genere. È evidente che alcuni atti li conosciamo, in passato sono stati compiuti, non conosco risultati positivi conseguenziali a quegli atti. Oggi siamo ancora qui a parlare di difficoltà, ma lo stiamo facendo con un progetto che è un progetto pluriennale.
Ormai
progetto...
lo spallettismo verbale è diventata uno sport di tutti. E dall'altra parte il ritiro paventato di Joe Biden dopo il disastro del... confronto con Donald Trump l'altro giorno in televisione. In North Carolina, dice Trump, non sono giovane, questo è ovvio, lo so. Non cammino con facilità come una volta, non parlo in modo sciolto come prima e non faccio bene nei dibattiti come una volta. Ma so cosa è giusto e cosa è sbagliato. So dire la verità e so come fare questo lavoro. Queste le parole di Joe Biden, che nella notte ha avuto un consulto con la famiglia e la famiglia gli ha detto no, vabbè, dai, per favore, resta candidato presidente, non ti ritirare. Vedremo cosa accadrà. Traffico.
Andate piano.
24 mattino.
Un uragano di categoria 4 in Atlantico davanti al Venezuela. Alluvioni sulle Alpi, svizzere, francesi e italiane. Elezioni politiche a tutto spiano per essere fine giugno in su luglio, niente male.
Lo sport è la metafora del paese, allora andiamo bene, andiamo benissimo, non siamo mai andati così bene, abbiamo vinto gli europei d'atletica, non era mai successo, il numero uno al mondo dal tennis è italiano, non era mai successo, al calcio quest'anno è andato così, ci se ne faccia una ragione.
Sì, ma ha capito, ascoltatore, non era la metafora dell'andiamo bene, andiamo male, era più su come si gestiscono, no, situazioni di difficoltà. Comunque, commenta un ascoltatore, Biden è stato più vivace degli azzurri. Difficile darle torto, caro ascoltatore. Comunque, cioè, sembrava avere più certezze, più solidità, no? Va bene, allora, dal 1 luglio, oggi, scatta il servizio a tutele graduali per le bollette, il meccanismo temporaneo messo a punto per agevolare la completa liberalizzazione del mercato elettrico e che andrà a scadenza nel 2027. Un procedimento lento, come sappiamo e l'abbiamo già raccontato, il passaggio al nuovo regime riguarderà tutti i clienti non vulnerabili che al 30 giugno saranno ancora soggetti a maggior tutela e non avranno scelto nel frattempo un operatore nel mercato libero. Dunque, arriva Simona Benedettini, economista dell'energia, specializzata in politiche energetiche, regolazione, concorrenza ai mercati energetici. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, da più di una parte politica si è presentata la proposta, ignorata dal Ministero, di non solo da destra ma anche da sinistra, di prorogare ulteriormente. Cosa ne pensa?
Beh, penso che fosse un'idea giustamente da non perseguire, visto che gli operatori del servizio a tutele graduali hanno fatto affidamento sugli esiti delle aste per il trasferimento dei clienti non vulnerabili serviti allora in maggior tutela al servizio a tutele graduali, e quindi rimettere sostanzialmente in gioco tutto avrebbe determinato impatti non poco trascurabili, appunto, sull'affidamento degli operatori, appunto, sulla certezza regolatoria.
Benedettini, si sono addensate molte discussioni in questo periodo su i prezzi che ci sono sul mercato libero rispetto a inizio anno. Parliamo di una crescita dell'8,5%, quelli del tutelato hanno visto un crollo. Che segnale è? Cioè, è questa, diciamo così, la grande preoccupazione di tutti è semplicemente questa, no? Che l'arrivo del mercato libero, che noi stessi abbiamo detto che avrebbe dovuto portare in realtà un calo dei prezzi, alla fine questo calo dei prezzi non lo porti.
Ma in realtà non è proprio così. I 3.700.000 clienti che passeranno nel servizio a tutele graduali beneficeranno di uno sconto rispetto al servizio di maggior tutela di circa 113 euro l'anno, quindi questo dimostra che il mercato in realtà funziona e può portare benefici ai clienti finali.
Quindi i dati ci dicono questo sostanzialmente?
Beh sì, diciamo, i dati andrebbero interpretati con maggior cautela e dovrebbero essere frutto di analisi più approfondite. Negli anni il confronto tra mercato libero e maggior tutela ha sempre trovato un po' il tempo che trovava, nel senso che sul mercato libero, diversamente dalla maggior tutela, con offerta a prezzo variabile troviamo offerte a prezzo fisso che negli anni, in particolar modo durante la crisi energetica, hanno protetto in modo molto importante i consumatori da rialzi di prezzo che si sono visti poi sul mercato all'ingrosso.
Il tema è semplicemente confrontare, in sostanza, no?
Beh, non è solo questo, anche cercare di avere un approccio il meno ideologico e demagogico possibile appunto su questo tema che purtroppo da anni appunto ha scandito e ritardato, intendo appunto questo tipo di approccio, l'approdo poi sul mercato libero per buona pace di molti operatori che da anni aspettavano questo passaggio e puntualmente veniva poi sempre posticipato di anno in anno.
C'è un problema di conoscenza da parte degli italiani della situazione. I dati sono abbastanza interessanti, non so se siano proprio addirittura di ARERA. Il 45% dei consumatori non è a conoscenza del passaggio al mercato libero e un quinto non sa in quale regime di mercato siano le proprie utenze domestiche.
Questo diciamo non è un dato che non si può sconfessare, ma la responsabilità non sta né, diciamo, né sui clienti finali né tantomeno sugli operatori del mercato libero. Per anche qui molto tempo si è parlato di una campagna istituzionale di informazione rivolta ai clienti finali appunto per informarli appunto sul funzionamento del mercato, sul passaggio quindi al mercato libero e sostanzialmente al superamento del regime di maggior tutela. Si sapeva da anni di questo passaggio, ci si è ridotti soltanto diciamo ad avviare questa campagna informativa, quindi torno diciamo su un approccio volutamente ideologico al tema.
Allora Matteo commenta: dovremmo essere felici di entrare in un mercato libero, ma in Italia non è così, mi sa che questa storia dice finisce come quella della telefonia mobile, che però in realtà ha visto un abbassamento dei prezzi pazzesco, caro Matteo. Cioè in realtà, Benedettini, i segnali che abbiamo ricevuto in passato dai momenti nei quali abbiamo aperto il mercato, penso a quello, penso ai costi bancari, tanto per dare un'idea, ricordiamo che fino a relativamente poco tempo fa diciamo le principali banche italiane erano sostanzialmente le banche di Stato. In realtà quello che abbiamo visto negli anni è un abbassamento dei costi esattamente dovuto alla concorrenza.
Ma è assolutamente così, il punto è permettere alla concorrenza di lavorare. Quando prima parlavo del mancato affidamento degli operatori del mercato libero sulla certezza delle regole, appunto non facevo riferimento ad un concetto astratto, ma facevo riferimento al fatto che cambiando continuamente le regole in modo imprevedibile è difficile poter fare investimenti dal punto di vista commerciale, della diversificazione dell'offerta, offrire quindi anche ai clienti finali sostanzialmente dei servizi aggiuntivi rispetto alla mera commodity. Quindi si può avere sia un risparmio di prezzo passando al mercato libero, e dati in questi anni ce l'hanno dimostrato, ma anche si può anche usufruire di benefici aggiuntivi alla fornitura che sicuramente diciamo non guastano per un cliente diciamo edotto.
C'è un problema, dice un ascoltatore, forse di estrema complicazione della bolletta.
Questo diciamo concordo, nel senso che la bolletta è un oggetto complesso, talvolta diciamo sfiora le 10-12 pagine e questo non aiuta, quindi certamente andare verso un'iperregolazione anche di questo strumento non aiuta, perché poi la bolletta rimane comunque il principale strumento distintivo e di marketing di un operatore, che permetterebbe quindi all'operatore stesso di potersi far ben conoscere dal cliente finale. Su questo diciamo i clienti hanno tutt'altro diciamo che torto.
Scrive una ascoltatore ancora, e chiudiamo con questo. Lorenzo dice: come fa a funzionare la concorrenza quando il prodotto energia a monte è sempre lo stesso? In realtà non è lo stesso, Benedettini, cioè il costo che pagano le aziende, il modo nel quale viene ricavata l'energia eccetera che poi ti vendono sul mercato non è lo stesso.
Allora, quello che può fare la differenza appunto tra un'offerta e l'altra diciamo non è tanto la concorrenza sostanzialmente sul prezzo della materia prima, questo diciamo poi il prezzo della materia prima cambia appunto in virtù del fatto che io offro ai clienti finali un'offerta a prezzo fisso e a prezzo variabile, ma avverte diciamo su altre componenti della bolletta, come per esempio gli oneri di commercializzazione o l'offerta diciamo di appunto forniture per così dire verdi. Anche qui diciamo si è andati verso una struttura della bolletta del prezzo dell'energia elettrica fortemente regolato, e quindi lo spazio per i fornitori per potersi fare concorrenza poi sul prezzo della commodity è diventato sempre più residuale.
Ed è questo uno dei punti. Grazie a Simona Benedettini, economista in energia, specializzata in politica energetica, regolazione e concorrenza dei mercati. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo tra poco con la rassegna stampa.